Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi amici in ascolto, da Monia Parente al microfono e da Rino Micocci alla console. Mercoledì 4 maggio, siamo pronti per riascoltare l'udienza del nostro Santo Padre Benedetto XVI e non solo.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Udienza generale questa mattina in piazza San Pietro. Prima catechesi del Santo Padre di una nuova serie dedicata al tema della preghiera. La riascoltiamo insieme.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei iniziare una nuova serie di catechesi. Dopo le catechesi sui padri della Chiesa, su grandi teologi del Medioevo, su grandi donne, vorrei adesso scegliere un tema che sta molto a cuore a tutti noi. È il tema della preghiera, in modo specifico di quella cristiana, la preghiera cioè che ci ha insegnato Gesù e che continua ad insegnarci la Chiesa. È in Gesù infatti che l'uomo diventa capace di accostarsi a Dio con la profondità e l'intimità del rapporto di paternità e di figliolanza. Insieme ai primi discepoli, con umile confidenza, ci rivolgiamo allora al Maestro e gli chiediamo: Signore, insegnaci a pregare. Nelle prossime catechesi, accostando la Sacra Scrittura, la grande tradizione dei padri della Chiesa, dei maestri di spiritualità, della liturgia, vogliamo imparare a vivere ancora più intensamente il nostro rapporto con il Signore, quasi una scuola di preghiera. Sappiamo bene infatti che la preghiera non va data per scontata. Occorre imparare a pregare, quasi acquisendo sempre di nuovo questa arte. Anche coloro che sono molto avanzati nella vita spirituale sentono sempre il bisogno di mettersi alla scuola di Gesù per apprendere a pregare con autenticità. Riceviamo la prima lezione dal Signore attraverso il suo esempio. I Vangeli ci descrivono Gesù in dialogo intimo e costante con il Padre. È una comunione profonda di colui che è venuto nel mondo non per fare la sua volontà, ma quella del Padre che lo ha inviato per la salvezza dell'uomo. In questa prima catechesi, come introduzione, vorrei proporre alcuni esempi di preghiera presenti nelle antiche culture per rilevare come praticamente sempre e dappertutto si siano rivolti a Dio. Comincio con l'antico Egitto come esempio. Qui un uomo cieco, chiedendo alla divinità di restituirgli la vista, attesta qualcosa di universalmente umano, quale la pura e semplice preghiera di domanda da parte di chi si trova nella sofferenza. Quest'uomo prega: il mio cuore desidera vederti. Tu che mi hai fatto vedere le tenebre, crea la luce per me, che io ti veda. China su di me il tuo volto diletto. che io ti veda, nucleo della preghiera. Presso le religioni della Mesopotamia dominava un senso di colpa, arcano e paralizzante, non privo però della speranza di riscatto e liberazione da parte di Dio. Possiamo così apprezzare questa supplica da parte di un credente di quegli antichi culti che suona così. O Dio, che sei indulgente anche nella colpa più grave, assolvi il mio peccato. Guarda, Signore, il tuo servo sposato e soffia la tua brezza su di lui. Senza indugio perdonagli, allevia la tua punizione severa, sciolto dai legami fa che io torni a respirare, spezza la mia catena, scioglimi dai lacci. Sono espressioni che dimostrano che l'uomo, nella sua ricerca di Dio, ne abbia intuito, sia pur confusamente, da una parte la sua colpa, dall'altra parte aspetti di misericordia e di bontà divina. All'interno della religione pagana dell'antica Grecia si assiste a una evoluzione molto significativa. Le preghiere, pur continuando a invocare l'aiuto divino per ottenere il favore celeste in tutte le circostanze della vita quotidiana e per conseguire dei benefici materiali, si orientano progressivamente verso le richieste più disinteressate, che consentono all'uomo credente di approfondire il suo rapporto con Dio e di diventare migliori. Per esempio, il grande filosofo Platone riporta una preghiera del suo maestro Socrate, ritenuto giustamente uno dei fondatori del pensiero occidentale. Pregava così Socrate: «Fate che io sia bello di dentro, che io ritenga ricco, che è sapiente e che di denaro ne possegga solo quanto ne può prendere e portare il saggio. Non chiedo di più». Vorrebbe essere soprattutto bello di dentro e sapiente e non ricco di denaro. In quegli eccelsi capolavori della letteratura di tutti i tempi che sono le tragedie greche, anche oggi, dopo 25 secoli, lette, meditate, rappresentate, sono contenute delle preghiere che esprimono il desiderio di conoscere Dio e di adorare la sua maestà. Una di queste recita così: «Sostegno della terra, che sopra la terra siede, chiunque tu sia, difficile a intendersi, Zeus, sia tu legge di natura o di pensiero dei mortali, a te mi rivolgo, già che tu, procedendo per vie silenziose, guide le vicende umane secondo giustizia». Dio rimane un po' nivoloso e tuttavia conosce questo Dio sconosciuto e prega da lui che guide le vie della terra. Anche presso i Romani, che costituirono quel grande impero in cui nacque e si diffuse in gran parte il cristianesimo delle origini, la preghiera, anche se associata a una concezione utilitaristica e fondamentalmente legata alla richiesta della protezione divina sulla vita della comunità civile, si apre talvolta a invocazioni ammirevoli per il fervore della pietà personale, che si trasforma in lode e ringraziamento. Ne è un testimone un autore dell'Africa romana del secondo secolo d.C., Apuleio. Nei suoi scritti egli manifesta l'insoddisfazione dei contemporanei nei confronti della religione tradizionale e il desiderio di un rapporto più autentico con Dio. Nel suo capolavoro intitolato «Le Metamorfosi», un credente si rivolge a una divinità femminile con queste parole: «Tu sì, sei santa, tu sei in ogni tempo salvatrice dell'umana specie, Tu nella tua generosità porci sempre aiuto ai mortali. Tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre. Né giorno né notte né attimo alcuno, perché breve sia, passa senza che tu lo colmi dei tuoi benefici. Nello stesso periodo l'imperatore Marco Aurelio, che era pure filosofo pensoso della condizione umana, afferma la necessità di pregare per stabilire una cooperazione fruttuosa tra azione divina e azione umana. Scrive nei suoi ricordi così: chi ti ha detto che gli dèi non ci aiutino anche in ciò che dipende da noi? Comincia dunque a pregarli e vedrai. Questo consiglio dell'imperatore filosofo è stato effettivamente messo in pratica da innumerevoli generazioni di uomini prima di Cristo, dimostrando così che la vita umana senza la preghiera, che apre la nostra esistenza al mistero di Dio, diventa priva di senso e di riferimento. In ogni preghiera, infatti, si esprime sempre la verità della creatura umana, che da una parte sperimenta debolezza e indigenza e perciò chiede aiuto al cielo, e dall'altra è dotata di una straordinaria dignità, perché preparandosi ad accogliere la rivelazione divina si scopre capace di entrare in comunione con Dio. Cari amici, in questi esempi di preghiere delle diverse epoche e civiltà emerge la consapevolezza che l'essere umano ha della sua condizione di creatura e della sua dipendenza da un altro a lui superiore e fonte di ogni bene. L'uomo di tutti i tempi prega perché non può fare a meno di chiedersi quale sia il senso della sua esistenza, che rimane oscuro e sconfortante se non viene messo in rapporto con il mistero di Dio e del suo disegno sul mondo. La vita umana è un intreccio di bene e male, di sofferenza immeritata, di gioia e bellezza, che spontaneamente e irresistibilmente ci spinge a chiedere a Dio quella luce e quella forza interiore che ci soccorrano sulla terra e dischiudono una speranza che vada oltre i confini della morte. Le religioni pagane rimangono un'invocazione che dalla terra attende una parola del cielo. Uno degli ultimi grandi filosofi pagani, vissuto già in piena epoca cristiana, Proclo di Costantinopoli, dà voce a questa attesa dicendo: inconoscibile, nessuno ti contiene, tutto ciò che pensiamo ti appartiene, sono da te i nostri mali e i nostri beni, da te ogni nostro anelito dipende, o ineffabile, che le nostre anime sentono presente, a te elevando un inno di silenzio. Negli esempi di preghiera delle varie culture che abbiamo considerato possiamo vedere una testimonianza della dimensione religiosa e del desiderio di Dio iscritto nel cuore di ogni uomo, che ricevono compimento e piena espressione dell'Antico e Nuovo Testamento. La rivelazione infatti purifica e porta alla sua pienezza l'anelito originario dell'uomo a Dio, offrendogli nella preghiera la possibilità di un rapporto più profondo con il Padre Celeste. All'inizio di questo nostro cammino nella scuola della preghiera vogliamo allora chiedere al Signore che illumini la nostra mente e il nostro cuore, perché il rapporto con Lui nella preghiera sia sempre più intenso, affettuoso e costante. Ancora una volta diciamogli: Signore, insegnaci a pregare. Grazie.
facciamo un passo indietro. Come tutti sapete, domenica scorsa Benedetto XVI, alla presenza di 1,5 milioni di fedeli, ha proclamato beato il suo predecessore. Una vera festa della fede, come lui stesso ha definito l'evento che ha visto la capitale letteralmente in festa per 3 giorni. Pellegrini giunti da ogni parte del mondo per acclamare beato Giovanni Paolo II a soli 6 anni dalla sua morte. Riascoltiamo alcuni passaggi dell'omelia pronunciata da Papa Benedetto XVI nella Santa Messa per la beatificazione domenica mattina, Santa Messa al termine della quale, come di consueto, il Papa ha recitato il Regina Coeli.
Cari fratelli e sorelle, 6 anni or sono ci trovavamo in questa piazza per celebrare i funerali del Papa Giovanni Paolo II. Profondo era il dolore per la perdita, ma più grande ancora era il senso di una immensa grazia che avvolgeva Roma e il mondo intero. La grazia che era come il frutto dell'intera vita del mio amato predecessore e specialmente della sua testimonianza nella sofferenza. Già in quel giorno noi sentivamo aleggiare il profumo della sua santità. Il popolo di Dio ha manifestato in molti modi la sua venerazione per lui. Per questo ho voluto che, nel doveroso rispetto della normativa della Chiesa, la sua causa di beatificazione potesse procedere con discreta celerità. Ed ecco che il giorno atteso è arrivato presto, perché così ha piaciuto il Signore. Giovanni Paolo II è beato. Nel suo testamento il nuovo beato scrisse: quando nel giorno 16 ottobre 1978 il conclave dei cardinali scelse Giovanni Paolo II, il primate della Polonia, Cardinal Stefan Wyszyński, mi disse: il compito del nuovo Papa sarà di introdurre la Chiesa nel terzo millennio. Aggiungeva: desidero ancora una volta esprimere gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono del Concilio Vaticano II, al quale insieme con l'intera Chiesa e soprattutto con l'intero Episcopato mi sento debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito. Come vescovo che ha partecipato all'evento conciliare dal primo all'ultimo giorno, desidero affidare questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e saranno in futuro chiamati a realizzarlo. Per parte mia ringrazio l'Eterno Pastore che mi ha permesso di servire questa grandissima causa nel corso di tutti gli anni del mio pontificato. E qual è questa causa? È la stessa che Giovanni Paolo II ha enunciato nella sua prima messa solenne in piazza San Pietro con le memorabili parole: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Quello che il neoeletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo ha fatto per primo. Ha aperto a Cristo la società, la cultura, i sistemi politici ed economici, invertendo con la forza di un gigante, forza che gli veniva da Dio, una tendenza che poteva sembrare irreversibile. Con la sua testimonianza di fede, di amore, di coraggio apostolico, accompagnata da una grande carica umana, questo esemplario figlio della nazione polacca ha aiutato i cristiani di tutto il mondo a non avere paura di dirsi cristiani, di appartenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo, in una parola, ci ha aiutato a non avere paura della verità, perché la verità è garanzia della libertà. Ancora più in sintesi, ci ha ridato la forza di credere in Cristo, perché Cristo è Redemptor Hominis, Redentore dell'uomo, il tema della sua prima enciclica, il filo conduttore di tutte le sue altre. Karol Wojtyła salì al soglio di Pietro portando con sé la sua profonda riflessione sul confronto tra il marxismo e il cristianesimo incentrato sull'uomo. Il suo messaggio è stato questo: l'uomo è la via della Chiesa e Cristo è la via dell'uomo. Con questo messaggio, che la grande eredità del Concilio Vaticano II e del suo timoniere, il servo di Dio Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II, ha guidato il popolo di Dio a varcare la soglia del terzo millennio, che proprio grazie a Cristo egli ha potuto chiamare soglia della speranza. Sì, attraverso il lungo cammino di preparazione al grande giubileo, egli ha dato al cristianesimo un rinnovato orientamento al futuro, il futuro di Dio, trascendente rispetto alla storia, ma che pur incide sulla storia, quella carica di speranza che era stata ceduta in qualche modo al marxismo e all'ideologia del progresso, egli l'ha legittimamente rivendicata al cristianesimo, restituendo la fisionomia autentica della speranza da vivere nella storia con uno spirito di avvento in un'esistenza personale e comunitaria orientata a Cristo, pienezza dell'uomo e compimento delle sue attese di giustizia e di pace. Vorrei infine rendere grazie a Dio anche per la personale esperienza che mi ha concesso di collaborare a lungo con il Beato Papa Giovanni Paolo II. Già prima avevo avuto modo di conoscerlo e di stimarlo. Ma dal 1982, quando mi chiamò a Roma come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per 23 anni ho potuto stargli vicino e venerare sempre più la sua persona. Il mio servizio è stato sostenuto dalla sua profondità spirituale, dalla ricchezza delle sue intuizioni. L'esempio della sua preghiera mi ha sempre colpito ed edificato. Egli si immergeva nell'incontro con Dio, pur in mezzo alle molteplici incombenze del suo ministero. E poi la sua testimonianza nella sofferenza. Il Signore l'ha spogliato pian piano di tutto, ma egli è rimasto sempre una roccia, come Cristo lo ha voluto. La sua profonda umiltà, radicata nell'intima unione con Cristo, gli ha permesso di continuare a guidare la Chiesa e a dare al mondo un messaggio ancora più eloquente, proprio nel tempo in cui le forze fisiche gli venivano meno. Così egli ha realizzato in modo straordinario la vocazione di ogni sacerdote e vescovo: diventare un tutt'uno con quel Gesù che quotidianamente riceve e offre nella Chiesa. Beato te, amato Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto. Continua, ti preghiamo, a sostenere dal cielo la fede del popolo di Dio. Tante volte ci hai benedetto in questa piazza e dal palazzo. Oggi ti preghiamo, Santo Padre, ci benedica. Amen.
Vi dicevo, 3 giorni di festa per la beatificazione di Giovanni Paolo II. 3 giorni di festa che hanno contagiato Roma a partire dalla suggestiva veglia al Circo Massimo sabato sera, che ha visto la partecipazione di 200.000 persone. Una sintesi della serata nel servizio di Francesca Sabatinelli.
Venerazione, affetto, ammirazione, profonda gratitudine sono stati i sentimenti espressi a nome della Chiesa e del mondo verso Giovanni Paolo II dal cardinale vicario Agostino Vallini.
Della sua vita raccogliamo anzitutto la testimonianza di fede, una fede convinta e forte, libera da paure e compromessi, coerente fino all'ultimo respiro, forgiata dalle prove, dalla fatica e dalla malattia, il cui influsso benefico si è diffuso in tutta la Chiesa, anzi in tutto il mondo.
Giovanni Paolo II, ha proseguito il porporato, si è consegnato direttamente a Dio per servire la Chiesa. Suo grande desiderio era diventare sempre più una sola cosa con Cristo sacerdote, mediante il sacrificio eucaristico.
Cristo era all'inizio, al centro e al vertice di ogni sua giornata. Cristo era il senso e lo scopo della sua azione. Da Cristo attingeva energia e pienezza di umanità. Ciò spiega il bisogno e il desiderio di pregare molto.
Il cardinale Vallini ha quindi rintracciato in questa fede il mistero della sofferenza che ha sempre segnato la vita di Papa Wojtyła e con la quale ha affrontato la malattia, l'agonia e la morte. Giovanni Paolo II, ha aggiunto, ha amato l'uomo, soprattutto coloro che chiamava i feriti dalla vita, i poveri, i malati, senza nome e gli esclusi. E soprattutto, ha detto il cardinale vicario, ha amato i giovani, rendendoli protagonisti del loro futuro attraverso le giornate mondiali della gioventù. Il ricordo dell'amato pontefice, ha quindi concluso il cardinale Vallini, non deve significare un ritorno al passato, ma una spinta a guardare avanti, grazie alla sua eredità umana e spirituale. In conclusione, la recita dei misteri luminosi, introdotti dalla voce di Giovanni Paolo II, trasmessa da 5 santuari mariani, ognuno dei quali ha presentato un'intenzione di preghiera. Cracovia in Polonia per i giovani, Bugando in Tanzania per la famiglia, Guadalupe, Città del Messico, per il dono della speranza e della pace a tutte le genti, Fatima in Portogallo per la Chiesa, e poi quella per l'annuncio del Vangelo a tutti i popoli, da Harissa, in Libano, dove Giovanni Paolo II si recò nel maggio del 1997.
Noi ci fermiamo qui, ma già guardiamo ai prossimi impegni del Santo Padre, che sabato e domenica sarà in visita pastorale ad Aquileia e Venezia. Ne parleremo mercoledì prossimo. Da Monia Parente, da Rino Micocci, che ha curato la parte tecnica, grazie per il vostro ascolto e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.